Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. In Ticino, dopo le dimissioni di Claudio Zali e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi Piccaluga e del capogruppo UDC in Gran Consiglio Bühler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto alle federali del 2027, uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023, emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossico e alcol dipendenti, i detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere se aderiranno a un programma di recupero. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la voce di questa mattina della presidente del governo ticinese, la neopresidente Marina Carobbio Guscetti, che è intervenuta a Modem. Il nostro programma di approfondimento informativo ha dedicato una puntata speciale alle dimissioni dal governo ticinese del leghista Claudio Zali. La consigliera di Stato Carobbio Guscetti ha difeso la metodologia del governo ticinese nella crisi scaturita dalla vicenda Zali e ha difeso soprattutto l'idea di una politica non urlata.
L'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone? Ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete? Certo, io ammetto, si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni. Io lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose.
Queste alcune delle frasi della presidente del governo ticinese Marina Carobbio Guscetti. Ecco, nell'edizione di Modem si sono poi confrontati il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Una puntata in cui si è affrontato anche il tema delle relazioni tra Lega e UDC alla luce dell'uscita di scena di Claudio Zali, l'ostacolo alla base dei disaccordi emersi di recente tra queste due forze politiche. Al centro la questione delle liste in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera, una sfida elettorale che a questo punto difficilmente vedrà un riavvicinamento tra UDC e Lega. Ma sentiamo Roberto Porta.
Da cugini con di tanto in tanto qualche mal di pancia a ex cugini dopo la recente decisione dell'UDC di voler correre da sola in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera. Le dimissioni di Zali non cambiano le carte in tavola a meno di colpi di scena al momento piuttosto difficili da immaginare. Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio.
Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze.
Di verdetti scolpiti nella pietra non ce ne sono, anche se la corsa separata appare cosa ormai certa, con Gobbi e Marchesi a sfidarsi, ognuno con la casacca del proprio partito. Uno schema sulla destra dello scacchiere politico ticinese, confermato anche dal coordinatore leghista Daniele Piccaluga.
Non ne abbiamo mai messo alcun veto, quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola.
Certo, a livello di temi Lega e UDC si troveranno molto spesso sullo stesso fronte: neutralità, accordi con l'UE o ancora iniziativa per frenare l'aumento dei dipendenti pubblici, per fare solo alcuni esempi, senza dimenticare che all'orizzonte autunno 2027 ci sono anche le elezioni federali e poi a seguire le comunali del 2028.
Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi.
In attesa di sapere come Lega e UDC si muoveranno in vista perlomeno delle elezioni federali del 2027, Piccaluga mette per ora l'accento anche sui numeri del Gran Consiglio.
La maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio. Essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
Il dopo Zali presenta dunque una sfida a destra su più fronti, con gli altri partiti, anche quelli più piccoli, che non staranno di certo a guardare. Il Ticino si appresta a vivere così una ventina di mesi di costante sfida elettorale.
Sono state citate le federali del 2027, ne parliamo ancora, facendo però un passo indietro alle ultime elezioni, quelle del 2023. Il sito di studi politici De Facto, utilizzando proprio i dati di 3 anni fa, ha voluto analizzare quanto bene i candidati conoscano il proprio elettorato. Fra percezione e realtà, il distacco è per certi versi sorprendente. Partiamo da qui con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, i politici sanno davvero cosa vuole il proprio elettorato? Questa è la domanda di fondo dello studio, limitato ai 4 partiti di governo. I risultati sono interessanti e per arrivarci sono stati presi in considerazione 4 temi. Introduzione del salario minimo, innalzamento dell'età pensionabile, parità di diritti per le coppie dello stesso sesso e diritto di voto per gli stranieri. E per i candidati di tutti i partiti è emersa una stima esagerata delle tendenze conservatrici della propria base elettorale. Andiamo però per partito, iniziamo in casa PS, dove ad esempio c'è uno scollamento molto marcato riguardo l'aumento dell'età pensionabile, ovvero i candidati pensano che i propri elettori lo sosterranno in misura maggiore di quanto invece la base lo voglia. Al contrario, viene invece sottovalutato il sostegno a un salario minimo. Per il centro troviamo invece un elettorato molto più progressista di quanto ipotizzato dai candidati, e questo emerge da tutti e 4 i temi considerati. Sull'introduzione del salario minimo e sui diritti delle coppie dello stesso sesso la percezione è particolarmente sbagliata.
Ecco, dal centro andiamo a destra, liberali, radicali e UDC.
Allora, per il PLR le principali divergenze candidati base elettorale sono sui temi forti del partito, quelli economici. I candidati sottovalutano sia il sostegno al salario minimo sia l'opposizione all'innalzamento dell'età pensionabile. Qui dunque c'è del lavoro da fare, lavoro che non manca però nemmeno per il primo partito del paese, l'UDC. Sull'aumento dell'età pensionabile, ad esempio, la base è molto più scettica di quanto ipotizzato dai politici. Unico tema, infine, e unico partito, sempre l'UDC, con l'elettorato meno progressista rispetto ai candidati, il diritto di voto per gli stranieri.
Tutto questo, Alessio, che impatto ha sul risultato alle urne?
Beh, impatto relativo. I fattori determinanti per il successo elettorale sono infatti altri, la posizione sulla lista, ad esempio, ma soprattutto l'esperienza politica e professionale. Un pregiudizio conservatore sulle basi però può portare a ipotizzare una maggiore resistenza alle riforme progressiste, inducendo i politici a calibrare diversamente ritmi e contenuti delle riforme proposte. Questo conclude lo studio, creando una forma di cautela politica intrinseca, una distorsione ingiustificata. Il paradosso finale è però che, nonostante una valutazione sistematicamente errata del grado di conservatorismo del proprio elettorato, non ci sono grandi ripercussioni elettorali, forse perché questa discrepanza è presente in tutti i partiti di governo.
E questo era Alessio Veronelli da Berna. Da Berna andiamo all'estero. 8 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in un pesante attacco russo contro l'Ucraina nella notte. Il bilancio più grave si registra vicino a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, dove un missile ha distrutto un'abitazione. Colpite anche Kiev, Leopoli, Poltava. Ad Odessa c'è il nostro collaboratore Davide Maria De Luca con gli ultimi aggiornamenti.
Sì, era un attacco che ci aspettavamo ormai da oltre 2 settimane, era questo il tempo da cui non arrivava un attacco sistematico di massa, come chiamano gli ucraini questi grandi attacchi a cui partecipano droni, missili balistici, missili da crociera. Probabilmente i russi hanno ritardato questa operazione perché gli ucraini negli ultimi giorni avevano colpito con successo alcuni bombardieri russi ancora sulle piste di decollo e questo li ha costretti a riaggiustare i loro piani. Ma l'attacco è comunque arrivato, anche se un po' in ritardo, ha inflitto danni molto gravi, come continuiamo a vedere in questa continua escalation della guerra aerea qui in Ucraina. Ma gli ucraini stanno naturalmente continuando a rispondere, abbiamo visto anche attacchi ucraini partire proprio nelle ultime ore, proprio questa notte, e il presidente Zelensky da parte sua ha già promesso che questi attacchi avranno ulteriori risposte da parte dell'aviazione e dei droni ucraini.
Davide, tu invece non ti trovi a Kiev, sei nella regione di Odessa, nel sud del paese, lungo la costa del Mar Nero. Com'è stata lì la notte?
La notte è stata particolare, sì, in effetti, perché Odessa è stata risparmiata durante la notte, ma viene sistematicamente attaccata tutti i giorni, praticamente ogni mattina, il pomeriggio, Odessa viene continuamente colpita e soprattutto viene colpita l'area intorno alla città di Odessa, dove si trovano i principali porti ucraini, che al momento sono tutti completamente bloccati. Questo è un problema enorme per l'Ucraina perché i russi hanno iniziato ad attaccare le navi cargo che approcciano i porti ucraini per consentire al paese di esportare grano, metalli ferrosi e altri materiali che sono fondamentali per la sua economia, ma al momento queste rotte sono completamente bloccate e gli ucraini dovranno presto trovare un modo di affrontare questo ennesimo problema strategico che i russi gli hanno inflitto.
Davide Maria De Luca da Odessa. E nell'attacco della notte le sirene hanno suonato anche in Polonia, dove è stato anche violato lo spazio aereo. Veniamo ora all'emergenza incendi in Europa, nel dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna. La situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi. Chiara Savi.
Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, 2 pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. 2 notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto. Ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una 15ina di comuni a sollare.
In Italia la detenzione domiciliare per tossicodipendenti e alcoldipendenti è legge. La Camera ha approvato ieri in via definitiva il provvedimento che consente a questa tipologia di carcerati di scontare la pena fuori dai penitenziari a patto che aderiscano ad un programma di recupero. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani. La convergenza è sul punto di partenza del disegno di legge votato ieri, cioè sul fatto che chi ha commesso reati legati alla tossicodipendenza deve essere curato fuori dal carcere. La misura è rivolta a coloro che stanno scontando pene residue non superiori agli 8 anni. Per loro si potrebbero appunto aprire le porte del carcere.
Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
Così il ministro della giustizia Carlo Nordio, ma l'associazione Antigone, che si occupa dei detenuti e delle detenute, ha messo avanti qualche riserva a partire dalla stima dei 10.000 che non si sa come sia stata fatta, e poi sui fondi stanziati dal governo, 20 milioni di euro, che potrebbero non bastare. Alessio Scandurra di Antigone.
Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone.
1.000 sulle 10.000 citate dal ministro Nordio. Ricordiamo che il provvedimento riguarda le persone con dipendenze che accettano l'adesione a programmi di cura. San Patrignano ha applaudito, il Forum Droghe ha parlato di comunità trasformate in carceri sociali. Insomma, una misura che trova accordi sul principio, ma che pone dubbi sull'attuazione.
La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha lasciato invariati i tassi di interesse per la quinta volta consecutiva, una decisione attesa, ma che non ha fatto l'unanimità all'interno del comitato della Fed, tassi di interesse che, nonostante la Fed, stanno salendo e preoccupano i cittadini. Per entrare nei dettagli, qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, partiamo dalla decisione della Banca Centrale statunitense. Il voto è stato di 9-3 a favore del mantenimento dei tassi al 3,75%. A prima vista potrebbe sembrare un voto chiaro, ma non per i parametri della Fed. Avere 3 membri di comitato che si sono espressi a favore di un rialzo dei tassi è un segnale importante sulle preoccupazioni legate all'inflazione. Inflazione che oggi è al 3,5%, quindi piuttosto elevata, se si pensa che l'obiettivo dichiarato della Fed, come delle altre banche centrali, è quello di contenere l'aumento dei prezzi entro il 2%. Dunque, lasciando i tassi invariati, si preferisce non penalizzare l'economia mettendo in secondo piano l'aumento dei prezzi. Allora, il governatore Kevin Warsh, che da 2 mesi ha sostituito Jay Powell, alla domanda sul perché non si sono alzati i tassi di interesse ha dato risposte che alcuni analisti hanno interpretato come: lasciamo che i mercati facciano il nostro lavoro.
Ecco, questo cosa vuol dire, Marzio? I mercati cosa stanno facendo?
Sì, ecco, qui arriviamo al secondo punto, quello che preoccupa i cittadini. Dunque, nonostante la Fed abbia lasciato i tassi invariati, i mercati già da qualche mese, da fine febbraio almeno, mostrano interessi in rialzo. Il titolo di Stato decennale, quello che poi fa da riferimento per calcolare quanto i cittadini pagheranno per ipoteche, carte di credito, credito al consumo, è al 4,7%, raggiungendo i massimi degli ultimi 2 anni. Poi ci sono le obbligazioni statali a 30 anni, queste sono al 5,23%, il livello più alto degli ultimi 20 anni. E una delle conseguenze di tutto ciò è che un'ipoteca a 30 anni, la più richiesta negli Stati Uniti, oggi costa il 6,80%, è il massimo da un anno a questa parte. Allora, questi sono tutti segnali anche per Donald Trump. Ricordiamo che l'ultima volta che i tassi di interesse sono saliti in modo così sensibile fu quando furono annunciati i dazi nell'aprile del 2025. Ci fu un'impennata del costo del denaro che portò Trump a fare un mezzo passo indietro. Allora, il mercato obbligazionario degli Stati Uniti, dunque l'evoluzione dei tassi di interesse, viene seguito con grandissima attenzione dalla politica. Questo perché negli Stati Uniti, più che altrove, gli acquisti tramite carte di credito sono fortemente incentivati. È proprio la cultura dell'acquisto facendo debiti che è molto diffusa. E siccome sulle carte di credito si pagano gli interessi, dunque per chi cerca il consenso politico, i livelli attuali dei tassi devono preoccupare.
Marzio Minoli, in diretta della redazione economica, chiudiamo questa edizione con la giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. È l'occasione per stilare un bilancio per la piattaforma svizzera attiva per combattere questo reato. La novità dell'ultimo anno è stata quella di monitorare anche le denunce depositate. 87 procedimenti penali erano in corso nel 2025, passi importanti, un numero che si può definire un successo per le associazioni, come conferma Monica Marcionetti dell'associazione Mayday attiva in Ticino. Sentiamo.
Questo è veramente il frutto di quel lavoro dove esistono dei dispositivi di presa carico globali con un percorso lungo, dura diversi anni e va da fornire il semplice alloggio a tutta la copertura dei bisogni che la vittima può manifestare nel suo percorso, che va appunto fino all'integrazione e il fatto di poter rimanere poi in Svizzera se lo desidera e ricostruirsi una vita.
E come mai il 2025 è il primo anno in cui fate questo monitoraggio? Prima non era possibile o qual è la ragione?
Anche noi come piattaforma ogni anno cerchiamo di migliorare e di comunicare al meglio le informazioni. L'altro dato che riguarda le denunce è che però poi le condanne sono nella misura molto limitata di 10 condanne, qui forse era anche per passare il messaggio che deve essere fatto di più, rafforzare la protezione delle vittime in modo che si possano fidare. La raccolta prove è l'altro elemento che ci permette poi di migliorare anche e di elevare il numero di sentenze per tratta di esseri umani, perché le prove sono fondamentali e chi ce le può fornire? La vittima.
Quali sono le sfide principali oggi nella lotta alla tratta di esseri umani?
Se pensiamo alla situazione svizzera, è quello di non creare delle disparità di trattamento legate al cantone dove viene commesso il reato o dove la persona viene identificata. Purtroppo oggi ci sono dei cantoni dove vi è una presa a carico molto ben organizzata, una protezione d'esempio per tutti, e altri cantoni come il Ticino che si continua a far fronte a questi bisogni rispondendo coi servizi che hanno ricevuto mandato cantonale, che sono generalmente servizi di aiuto alle vittime, servizi generalistici, e che purtroppo non dispongono di una competenza specifica per prendere in carica queste vittime che sono diverse e hanno dei bisogni particolari.
Con Monica Marcionetti dell'associazione Mayday al microfono di Elisa Fraccaroli si chiude questa edizione. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.